Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Tele Radio, buon consiglio, Ave Maria a tutti e buona Quaresima, buona preparazione alla Santa Pasqua con Maria, corredentrice e mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo vivere in questa Quaresima la nostra consacrazione a Maria, offrendo con più fervore, con più generosità, preghiere, fioretti, sacrifici per completare nel nostro corpo ciò che manca, i patimenti di Cristo a favore della Chiesa, come dice San Paolo nella lettera ai Colossesi. E non c'è una maestra di vita quaresimale più perfetta che la Madonna. La Madonna ci insegna la via bianca della santificazione, che significa la via della devozione a Maria, dalla quale scaturisce il desiderio di conformarsi a Gesù nel modo più perfetto, come vuole Lui, quanto vuole Lui, quando vuole Lui, e in tutto e per tutto secondo la sua santa volontà. E quando noi seguiamo questa maestra di vita spirituale, anche il sacrificio diventa più facile, il sacrificio diventa quasi connaturale alla nostra vita spirituale. Il sacrificio non ci atterrisce, non ci spaventa più, perché siamo sostenuti da una grazia sovrabbondante, la grazia di Maria, la grazia della piena di grazia, colei alla quale siamo consacrati con il battesimo, con i sacramenti, siamo consacrati a Dio, ma siamo consacrati anche a Gesù Cristo e anche alla Madonna, perché la nostra consacrazione a Dio non sarebbe possibile senza il sacrificio di Gesù e di Maria, cioè senza il Redentore e la Corredentrice, senza il Mediatore e la Mediatrice. E oggi, cari fratelli, parliamo proprio della consacrazione all'Immacolata. È un tema che ricorre spesso nelle nostre meditazioni, anzi è il filo conduttore delle nostre trasmissioni, delle nostre meditazioni, perché non finiremo mai di scoprire la profondità di questo dono che Gesù ci ha dato morendo sulla croce, perché il fondamento biblico più chiaro ed evidente è proprio quel versetto del Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 26, dove Gesù morente ci dona Maria come madre. E dicendo questo, Gesù manifesta la partecipazione attiva della Madonna alla rigenerazione del genere umano, perché la redenzione è una rigenerazione. E come c'è stato bisogno del sangue di Cristo, così c'è stato bisogno anche delle lacrime di Maria. Gesù Redentore, Maria Corredentrice. E allora, quando noi ci consacriamo alla Madonna, ci consacriamo a Dio ricordandoci quello che Dio ha fatto per noi, ossia ricordandoci che Dio ci ha donato un Redentore e una Corredentrice. E senza il sacrificio redentore di Cristo, di Maria, noi non ci potremmo neppure consacrare a Dio. Ecco perché hanno torto coloro che dicono ci si consacra solo a Dio, dunque non alla Madonna, perché la Madonna non è Dio. Sbagliano perché noi non potremmo consacrarci a Dio senza il sacrificio di Maria. E se Dio accetta la nostra consacrazione, è perché continua a guardare a quel sacrificio. E perché continua a guardare a quel sacrificio? Perché quel sacrificio ha un valore eterno, un valore che si estende a tutti i tempi, a tutti i secoli, non finisce mai il valore di quel sacrificio redentore che Gesù e Maria hanno compiuto assieme sul Calvario circa 2000 anni fa. È una realtà storica che davanti a Dio ha un valore che oltrepassa i limiti della storia e si estende a tutti i tempi, a tutti i secoli. E allora noi che siamo cristiani e non siamo musulmani e non siamo ebrei, ci consacriamo a Dio attraverso il mediatore e la mediatrice che Dio ha stabilito per donarci la sua grazia. E come dice lo stesso Gesù nel Vangelo di Giovanni, ad un certo punto, Gesù dice: quando lo Spirito Santo scenderà su di voi, e lo Spirito Santo continua a scendere su di noi tramite i sacramenti e tramite la grazia attuale e santificante che Dio ci dona, quando lo Spirito vi avrà santificato, non dico che io pregherò per voi, dice così Gesù, ma il Padre stesso vi ama e ascolta la vostra preghiera. Perché? Perché voi mi avete amato e avete accettato, avete accolto la mia parola. E la mia parola è la verità. E la mia parola è la verità. Quindi, con lo Spirito Santo, che ci è donato in virtù del sacrificio redentore, noi diventiamo un prolungamento del corpo di Cristo e partecipiamo della sua stessa figliolanza nei confronti del Padre Celeste e nei confronti della Madre Terrestre, cioè di Maria. Non possiamo dirci membra di Cristo, non possiamo dirci discepoli di Cristo, non possiamo dirci alter Christus se non accettiamo la mamma di Cristo che Gesù ci ha dato morendo sul Calvario. E allora comprendiamo perché la Madonna a Fatima è stata mandata da Dio, è stata mandata dalla Santissima Trinità, ma soprattutto dal Figlio, per ricordarci e anzi per farci aprire gli occhi su questi misteri. Perché lo Spirito Santo, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni per 2 volte, conduce la Chiesa alla scoperta di tutta la verità nascosta nel deposito della rivelazione con gradualità, in modo progressivo. E questi sono i tempi in cui Dio vuole manifestare il mistero di Maria, nascosto nel mistero di Cristo. Ed è un mistero consolantissimo perché è il mistero della mamma che ci sta vicina, il mistero di una donna perfetta che Dio ci ha donato e che in qualche modo misterioso ma reale vive nelle nostre anime, si rende presente nelle nostre anime con la sua consolazione, con il latte materno della sua grazia, con la sua intercessione, con la sua attenzione premurosa che arriva fino alle sfumature della nostra vita, come è successo a Cana di Galilea. Questa è la prerogativa femminile e materna, il padre che procura il sostentamento della famiglia, la mamma che si prende cura delle necessità più particolari, più minute dei figli. E così dobbiamo chiedere alla mamma nostra la grazia di assisterci in questa Quaresima e di saper offrire al Padre Celeste il sacrificio della lode, il sacrificio della nostra conversione, il sacrificio della nostra volontà di rinuncia alle cose superflue, alle cose pericolose, alle cose dannose, alle cose più piacevoli, ecco, che lecitamente possiamo rinunciare. Ecco, tutto questo forma un congiunto di offerte al Signore che noi vogliamo praticare e vogliamo vivere seguendo l'ispirazione della grazia di Dio che ci viene tramite Maria. Ma questa bellezza materna e mariana della nostra fede è una bellezza nascosta. E come dicevamo prima, Dio la vuole rivelare attraverso l'esperienza dei santi, attraverso anche le apparizioni mariane, le mariofanie, le rivelazioni cosiddette private, ma che ugualmente hanno un carattere pubblico universale, motivo dell'approvazione da parte della Chiesa. La consacrazione alla Madonna, beh, noi la vediamo in qualche modo già nei Vangeli. Gesù è consacrato alla Madonna, era obbediente a lei durante i 30 anni della vita nascosta, ma anche durante la vita pubblica, lo vediamo obbedire alla Madonna anche alle nozze di Cana, compiendo il primo miracolo su intercessione discreta, ma veramente efficace della Vergine Santa. Vediamo anche la consacrazione alla Madonna, la vediamo nei padri della Chiesa, il primo padre della Chiesa che esprime in un modo chiaro e distinto, esplicito, questa forma perfetta di devozione è San Giovanni Damasceno, ecco, il grande dottore della Chiesa orientale che, a detta dei patrologi, con la sua dottrina quasi un ponte di collegamento tra la teologia orientale, più liturgica, più diciamo eucologica, e la teologia occidentale più razionale, cioè più attenta al sic et non. In San Giovanni Damasceno, questo padre della Chiesa orientale, troviamo come una specie di sintesi tra le due scuole. E nei suoi scritti, sia di carattere omiletico, sia di carattere propriamente teologico, troviamo una teologia mariana altissima e troviamo anche, tra le sue preghiere, una formula di consacrazione a Maria. Una formula di consacrazione a Maria che, dopo di lui, verrà ripetuta da tanti altri santi, tanti altri re, imperatori, ed è ripetuta anche nei nostri tempi, no, dalla scuola francese, siamo nel secolo XVII, come reazione al protestantesimo, fiorisce nel 1600, inizio 1700, ma soprattutto 1600, fiorisce una scuola di spiritualità mariana davvero alta, davvero straordinaria, la scuola francese, con il suo esponente di spicco, San Luigi Grignon de Montfort. Ma non è l'unico, ecco, ricordiamo il Cardinal Beroul, Jean-Jacques Audière, Giovanni Eudes e altri. Condren, eccetera. Ha fatto Fatima, la Madonna è venuta a chiedere il rosario, a chiedere i primi sabati del mese, a chiedere la devozione alla Madonna ed è venuta anche a chiedere la consacrazione della Russia al cuore immacolato, al suo cuore immacolato. Certamente non è un'iniziativa della Madonna, se la Madonna parla così è perché Dio stesso vuole che così si faccia. E in modo particolare, ecco, questa consacrazione della Russia è stata ben preparata dalla Madonna, perché il primo accenno noi lo troviamo il 13 luglio del 1917, quando nell'occasione della manifestazione dell'inferno, perché il 13 luglio del 17 i bambini vedono l'inferno, e nella spiegazione che la Madonna fa di questo mistero della dannazione eterna delle anime ostinate nel peccato mortale, ecco, poi annuncia, verrò a chiedere la consacrazione della Russia. Perché? Perché c'è un collegamento chiaramente tra la Russia, il comunismo, l'ateismo, il peccato mortale e l'inferno. Quanta gente è andata all'inferno a causa, spinta proprio dagli errori della Russia, spinta dal comunismo, dall'ateismo, dall'odio che il comunismo ha seminato nel mondo intero. Quindi, per evitare che le anime vadano all'inferno, e ovviamente per favorire la conversione della Russia, la Madonna dice: verrò a chiedere la sua consacrazione, cioè della Russia, al mio cuore immacolato. Questo annuncio è del 13 luglio del 1917. Verrò a chiedere. Quando è che poi la Madonna è venuta di fatto a chiedere la consacrazione della Russia al cuore immacolato? Il 13 giugno del 1929, quando Suor Lucia era novizia delle suore Dorotee nel convento di Tui, ecco, mentre faceva la preghiera notturna, la notte del Giovedì Santo, ecco, ha avuto quella famosa manifestazione del soprannaturale, dove accanto al mistero della Trinità, al mistero della Messa, al mistero della corredenzione di Maria, ecco, la Madonna chiede: è venuto il tempo in cui Dio stesso, ecco, chiede al Santo Padre di consacrare la Russia, il cuore immacolato, in comunione con tutti i vescovi del mondo. Abbiamo visto che nel 25 marzo del 1984 Giovanni Paolo II, in comunione con tutti i vescovi del mondo, realizza questa consacrazione a distanza di circa 55 anni dalla prima richiesta, quindi sono passati parecchi anni, ma non è mai troppo tardi. Meglio tardi che mai. Certo, nel frattempo la Russia ha sparso i suoi errori, ha compiuto un disastro, una catastrofe culturale in tutto il mondo, ma alla fine, ecco, la consacrazione è stata fatta. Effetto di questa consacrazione è stato visibile circa 5 anni dopo, ossia il 9 novembre del 1989, crolla il muro di Berlino e un frammento di questo muro ancora oggi si può vedere, non dico venerare, ma si può venerare in modo indiretto l'azione della Madonna che l'ha fatto crollare all'interno del recinto sacro del santuario di Fatima. Crolla il muro di Berlino, che era il simbolo, no, della divisione tra il mondo occidentale e il mondo orientale russo dominato dal comunismo. Questo crollo, dunque, esprime una defaillance ben più estesa, un crollo ben più esteso e profondo, ossia il fallimento del sistema che aveva portato all'erezione di quel muro infame, ossia il crollo dell'ideologia comunista sovietica. Ecco, lasciamo stare che magari il comunismo continua adesso in Cina, in Vietnam, nella Corea del Nord, ma la centrale ideologica del comunismo, dalla quale poi sono partite tutte le varie diramazioni, è crollata. È crollato il sistema, è crollata la testa. Certo, come dire, le periferie magari continuano per forza di inerzia sull'onda della spinta iniziale, ma sono destinate a scemare come i vagoni su un binario morto. È crollato l'ideologia sovietica, come dire, cioè. A un certo punto gli stessi capi, no, del Partito Comunista Sovietico hanno capito che il sistema non funziona, non funziona. È un sistema ideologico assurdo, contraddittorio, che confligge con la natura umana. L'ateismo è quanto di più innaturale si possa insegnare ai popoli. La mancanza assoluta di proprietà privata deresponsabilizza gli individui, facendo diventare delle marionette senza pensiero, senza responsabilità e senza iniziativa. Quindi il crollo del comunismo sovietico è avvenuto in un modo del tutto inatteso, del tutto inusitato, senza previsioni, diciamo, sociopolitiche che avessero potuto in qualche modo prevedere, ecco, prevedere i tempi e i modi di questo fatto storico di portata veramente mondiale. A vedute puramente umane, nessuno se l'aspettava. Al contrario, negli anni Ottanta soffiavano venti sinistri, forieri di guerra. Ciononostante, dopo la consacrazione della Russia, fatta da Giovanni Paolo II con i vescovi, in adempimento alla richiesta della Madonna su Lucia di Fatima, una serie di fatti imprevedibili hanno fatto cambiare lo scenario mondiale. E come dicono delle fonti attendibili, la primavera del 1984 segnava l'inizio di un periodo davvero catastrofico per l'URSS. Ecco, all'inizio della primavera dell'84, cioè la consacrazione, e subito ci sono i primi effetti. Circa 2 mesi dopo la consacrazione, quindi il 13 maggio, guarda caso, il 13 maggio dell'84, quindi dopo 2 mesi della consacrazione, saltava in aria l'arsenale di armi dell'armata russa di Severomorsk sul mare del Nord. Con questa esplosione, la speranza di vittoria sovietica in un conflitto nucleare dato per imminente, veniva vanificata. Senza quell'apparato missilistico che controllava l'Atlantico, l'Unione Sovietica non aveva più alcuna speranza di prevalere sugli avversari. Per questo ogni opzione militare fu abbandonata. La notte del 26 aprile 1986 esplodeva il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl. Era il più grave disastro ambientale della storia dell'umanità, che avrebbe causato in quei mesi e negli anni successivi la morte di migliaia di persone, secondo l'ONU circa 7.000. Venne rilasciata nell'atmosfera una quantità di radiazioni superiore a quella di tutti gli esperimenti nucleari messi assieme, mai condotti nel mondo. Quello stesso anno, in ottobre, un sommergibile russo affondò nell'Atlantico, trascinando con sé due reattori nucleari e 32 testate nucleari, quindi era un piccolo arsenale nucleare sottomarino. 3 anni dopo, il 7 aprile dell'89, 42 marinai sovietici morirono nel naufragio di un sottomarino nucleare nel mare di Norvegia, dopo lo scatenarsi di un terribile incendio causato da un'esplosione. A bordo del sommergibile c'erano due siluri muniti di cariche nucleari. Insomma, il caso non esiste e quando c'è una concentrazione così intensa, così forte di fatti inusitati, inspiegabili, imprevedibili, qui c'è la mano di Dio. C'è la mano di Dio. E se poi vediamo la concatenazione temporale di questi fatti con la consacrazione fatta il 25 marzo dell'84, dobbiamo dire che qui c'è un nesso abbastanza chiaro di causa ed effetto. L'importanza della consacrazione alla Madonna. Nel frattempo, nel 1985, saliva al potere Mikhail Gorbaciov. Poi è morto nel 1999. L'uomo della provvidenza, che condotto dagli eventi e senza nessun spargimento di sangue, il 26 dicembre del 1991 determinerà la fine del comunismo sovietico. Ecco, nell'89 crolla il muro di Berlino, quindi l'Europa orientale riacquista la propria autonomia rispetto all'Unione Sovietica, ma 2 anni dopo la stessa Unione Sovietica si abbandona l'ideologia comunista. Ecco, il 26 dicembre 1991 la bandiera rossa viene ammainata dal Cremlino, dalla Piazza Rossa di Mosca, come segno di una ideologia che oramai è tramontata. Cosa c'entra tutto questo con la consacrazione fatta da Giovanni Paolo II? C'entra perché è oggetto di una profezia chiara ed esplicita. In una lettera a padre Gonsalves del 18 maggio del 1936, Suor Lucia riferì di aver chiesto al Signore perché non convertiva la Russia senza che Sua Santità ne facesse la consacrazione. Ed ebbe questa risposta: perché voglio che tutta la mia Chiesa riconosca questa consacrazione come un trionfo del cuore immacolato di Maria e così estendere il suo culto e porre a fianco della devozione al mio cuore divino la devozione di quel cuore immacolato. Quindi già il fatto che sia crollato il comunismo ufficiale sovietico, già questo è un primo segno del trionfo del cuore immacolato. In effetti, Suor Lucia diceva che il trionfo del cuore immacolato è già cominciato. Come? Ma ci sono le guerre nel Donbass, c'è la guerra nel Medio Oriente, ci sono le guerre nell'Africa. Sì, ma le guerre ci saranno sempre. Cioè, il trionfo del cuore immacolato non sarà un paradiso terrestre, purtroppo non cancellerà le ferite e le concupiscenze della natura umana, per cui ci saranno sempre lotte dovute al potere, dovuto alla successione al governo delle varie nazioni, ecco, queste ci saranno sempre. Ma in queste guerre locali e molto particolari non ci sarà l'ostacolo alla diffusione del cristianesimo, ostacolo che oggi purtroppo la Chiesa incontra probabilmente nella maggior parte delle nazioni del mondo. Il cristianesimo, l'annuncio del Vangelo, è ancora proibito nella sua interezza in tutte le nazioni governate dagli islamici e governate dagli indù fanatici, governate da sistemi dittatoriali di natura comunista o comunque anticristiana. E la maggior parte dell'umanità ancora giace in una situazione di impossibilità soggettiva di essere illuminata dalla parola di Vangelo a motivo delle strutture di peccato, delle istituzioni che impediscono la diffusione del Vangelo nei loro paesi. Il trionfo del cuore immacolato abbatterà queste barriere, abbatterà queste istituzioni. Il Vangelo sarà annunciato a tutti e tutti gli uomini di buona volontà potranno aderirvi senza timore di ritorsioni e di ripercussioni negative. Ci sarà sempre il libero arbitrio, per cui alcuni diranno di sì e alcuni diranno di no. Alcuni si santificheranno e alcuni si ostineranno nel male, ma lo faranno unicamente per la scelta propria, non in quanto istigati da sistemi ideologici compulsivi che conculcano la libertà di coscienza ed ostacolano la propagazione della verità evangelica. Nei piani della provvidenza divina, dunque, la conversione della Russia è legata alla consacrazione al cuore immacolata. Il cuore immacolato, fatta dal Santo Padre il 25 marzo dell'84. Ma si dirà, la Russia non è convertita, non è ancora convertita, perché il governo russo favorisce la Chiesa ortodossa, mentre la Chiesa cattolica in Russia è ancora fortemente minoritaria. Questa è un'obiezione che dobbiamo tener conto. Ma dobbiamo considerare che il 7 dicembre del 1965 Paolo VI e il patriarca di Costantinopoli Atenagora hanno revocato le scomuniche reciproche che da 900 anni opponevano la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, quindi non c'è più una scomunica, diciamo, ferende sentenze, non c'è un atteggiamento, diciamo, di ostilità tra le due Chiese per sé. Dal 1991 la Chiesa cattolica è giuridicamente riconosciuta dal governo russo, cioè ha diritto di culto e anche di attività. Nella dichiarazione dottrinale Dominus Iesus del 6 agosto del 2000, riferendosi in primis alla Chiesa ortodossa, c'è scritto: le chiese che pur non essendo in perfetta comunione con la Chiesa cattolica, restano unite ad essa per mezzo di strettissimi vincoli, quali la successione apostolica e la valida Eucaristia. Sono vere chiese particolari. Perciò anche in queste chiese è presente e operante la Chiesa di Cristo, sebbene manchi la piena comunione con la Chiesa cattolica, in quanto non accettano la dottrina cattolica del primato, che secondo il volere di Dio, il Vescovo di Roma oggettivamente ha ed esercita su tutta la Chiesa. Quindi, cari fratelli, il fatto che il governo russo favorisca la Chiesa ortodossa, certo, non è una cosa perfetta, dovrebbe favorire la Chiesa cattolica, ma è sempre meglio che favorisca la Chiesa ortodossa piuttosto che favorisca l'Islam, piuttosto che favorisca i movimenti diciamo, i movimenti della cultura della morte, i movimenti di ideologia gender, i movimenti del sincretismo religioso, i movimenti del gay pride, come succede da noi, per non dire governi che favoriscono addirittura il satanismo, come si vede in certi paesi occidentali. Quindi, cari fratelli, il fatto che in Russia la Chiesa ortodossa sta crescendo con l'appoggio del governo non è un segno perfetto, ma non è neanche un cattivo segno, perché noi, cari fratelli, siamo messi molto peggio. Magari che i nostri governi favorissero la Chiesa cattolica come il governo russo favorisce la Chiesa ortodossa. È tutto il contrario. Pensate che in pochi anni il governo russo ha ricostruito migliaia di chiese e migliaia di monasteri, quando invece da noi chiese e monasteri sono trasformati in moschee o in centri commerciali. Vedete un po' dove sta la grazia di Dio. Cioè, non confondiamo, cari fratelli, la conversione della Russia con l'occidentalizzazione della Russia, quasi che se la Russia si converte deve diventare una pecorella e una marionetta nelle mani del governo mondiale occidentale. Cioè, non è questa la conversione della Russia, che vuole Dio, e neanche noi la vogliamo. Perché se giustamente il comunismo è diabolico ed è mortifero, ma anche la cultura di morti propagata da un certo governo mondiale, da un certo mondialismo occidentale, è diametralmente opposto al comunismo, a parole, ma di fatto è uguale al comunismo quanto a negatività, quanto a necrofilia, quanto a rovina morale della gente, dei popoli, delle nazioni. Quindi non confondiamo la conversione della Russia con l'occidentalizzazione della Russia, quasi che la conversione della Russia debba corrispondere alla sottomissione servile della Russia a un governo mondiale occidentale che si comporta tanto male quanto si comportavano i vecchi comunisti, quanto a rovine morali, ecco, che provoca nella popolazione. Ci sono questi segni, cari fratelli, questi segni che dobbiamo considerare con molta oggettività e con molta serenità. L'ateismo diminuisce in Russia, le leggi sull'aborto diventano sempre più restrittive, la politica è chiaramente contro, ma se ne fanno ancora tanti perché è un movimento inerziale. È chiaro, dopo 70 anni di cultura abortista, non è che sparisce da un momento all'altro l'aborto in Russia, ma l'orientamento, la cultura, la politica è tutt'altro che favorevole all'aborto, cosa che invece da noi, Da noi purtroppo ancora i movimenti abortisti prosperano, prolificano e sono sostenuti da molti dei nostri governi. Parlo dei governi in Occidente, in tutto l'Occidente, parlo del nostro governo italiano, che grazie a Dio qualcosa sembra stia facendo a favore della vita. Le leggi sull'aborto diventano sempre più restrittive in Russia. Non sono riconosciute le unioni tra individui dello stesso sesso. L'immigrazione islamica è limitata. Centinaia di chiese e di monasteri, migliaia, sono stati ricostruiti. In Italia, ecco, si discute adesso, no, di una legge o comunque di un'opzione. Ecco, le donne prima di fare l'aborto devono sentire il battito del cuore del loro figlio. Se sarebbe una cosa necessaria, una cosa di verità, non è un terrorismo spirituale. Questa è invece la verità che rende liberi, perché tante volte queste povere donne sono talmente confuse che credono di andare ad asportare un grumo anonimo di cellule. Non è un grumo di cellule, è un bambino con un cuore che batte. E quindi la verità le farà libere, e la verità salverà tanti bambini, salverà anche la nostra società da questo suicidio demografico che ci sta distruggendo. Certo, in Russia continuano ad esistere profonde e gravi piaghe sociali come il divorzio, l'alcolismo, il suicidio, la criminalità, ma sono la triste eredità di 70 anni di comunismo ateo che non possono scomparire di colpo. D'altra parte, neanche dopo gli editti di Costantino del 313, i di Teodosio del 380, l'impero romano si è convertito istantaneamente al vero cristianesimo. Dopo l'editto di Costantino, infatti, l'eresia ariana era talmente diffusa da aver contaminato la curia imperiale e gran parte dei vescovi. Il mondo sgomento si ritrovò ariano, scrisse amaramente San Girolamo. Chi può negare che l'arianesimo fosse stata un'eresia ben peggiore dell'attuale discordia esistente tra cattolici ortodossi circa il primato del Papa? Ancora 150 anni dopo l'editto di Tessalonica del 380, con il quale era stato ufficialmente abolito il culto pagano dall'impero romano, San Benedetto con i suoi monaci dovette affrontare i sacerdoti di Apollo, una divinità pagana, che continuavano tranquillamente ad officiare nel loro tempio pagano, sull'altura di Monte Cassino, a soli 120 km da Roma. Figurarsi quanto dovettero aspettare la fine del paganesimo le regioni più periferiche dell'impero. In una prospettiva storica, perciò, non ci meravigliano gli strascichi di ateismo ancora presenti in Russia. D'altra parte, parlando della consacrazione della Russia al Cuore Immacolato, era stato profetizzato che il Santo Padre la farà, ma sarà tardi. Tuttavia, il Cuore Immacolato di Maria salverà la Russia, gli è affidata. Questa è sempre la lettera sopracitata, scritta da Suor Lucia. Cari fratelli, la Russia oggi siamo noi, l'ho detto precedentemente, continuo a dirlo. Siamo noi, siamo la Russia, siamo noi nella misura in cui viviamo in questo ateismo pratico, nella misura in cui viviamo in questo materialismo ideologico. La Russia siamo noi, noi abbiamo bisogno di consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria, noi abbiamo bisogno di mettere Maria al primo posto davanti a noi, perché ci porti a Gesù, perché ci porti al Padre Celeste, che ci porti a una corrispondenza totale alla grazia che riceviamo dai sacramenti e dalle nostre buone azioni. La consacrazione della Russia è stato un atto collegiale del Papa con tutti i vescovi del mondo. Hanno consacrato non solo la Russia, ma il mondo intero. Quindi noi siamo ufficialmente consacrati al Cuore Immacolato. L'ha fatto il nostro Papa, il nostro padre, l'ha fatto Giovanni Paolo II nell'84, l'ha rifatto nel 2000. Anche Papa Francesco ha rifatto questa consacrazione un anno fa, no? Per scongiurare la guerra in Ucraina. In effetti sembra che lì le cose in qualche modo si stanno calmando. Lasciamo perdere, diciamo, i giudizi politici che non ci riguardano in questa sede. Tre volte i papi si sono espressi in questi termini: hanno consacrato la Russia, hanno consacrato l'umanità intera al Cuore Immacolato. Noi siamo consacrati, quindi, al Cuore Immacolato con il nostro battesimo, perché con il battesimo siamo stati immersi nell'acqua della grazia, è come se siamo rinati nel grembo di Maria. In effetti, il fonte battesimale è stato paragonato già dai padri della Chiesa al grembo di Maria, le acque, no? Le acque dove i bambini, i feti, gli embrioni, ecco, crescono nel grembo della madre, è simboleggiata dall'acqua battesimale nella quale noi rinasciamo nel grembo della Chiesa, ma rinasciamo nel sacrificio di Cristo e di Maria. Ecco, quest'acqua sgorga dal costato di Cristo, no? E giustamente dice San Giovanni, uscirono sangue e acqua, no? Il sangue di Cristo. In quell'acqua vediamo anche le lacrime della Madonna, vediamo anche le lacrime della Madonna che sgorgano dal costato di Cristo. Il sangue e l'acqua, il sangue di Cristo, le lacrime della Madonna Santissima. Quindi siamo consacrati con i sacramenti, siamo consacrati con questi atti, diciamo, collegiali dei nostri capi, dei nostri vescovi, del Papa con tutti i vescovi del mondo. Che cosa manca? Manca la nostra risposta, manca la corrispondenza, no? Fattiva, operosa, di fede, generosa a questa appartenenza sacrificale a Maria. Consacrarsi a Maria significa vivere sotto lo sguardo di Maria, accogliendo la grazia di Dio attraverso il suo cuore immacolato e offrendo al cuore immacolato di Maria le nostre preghiere, i nostri sacrifici, perché in lei e per mezzo di lei diventino offerta gradita al Signore. Questa Quaresima è un momento straordinario di grazia. La Madonna ce ne dà tanta, tanta, tanta grazia per pregare di più, per essere più buoni, per volerci più bene, per perdonarci, per andare più d'accordo tra di noi, per fare il voto, no, di non parlare male degli altri, di sforzarci di pensare bene degli altri, di non farci giudici, carnefici e aguzzini dei nostri fratelli. Sforziamoci di interpretare in bene, tutto. Le parole, tutte le azioni degli altri, e se abbiamo da soffrire qualche ingiustizia, qualche incomprensione, beh, questa è l'offerta più gradita a Dio che il Signore accoglie con grande gratitudine, perché così ha fatto Gesù, ecco, davanti ai suoi carnefici, davanti ai suoi accusatori, è stato come un agnello muto condotto al macello, ben sapendo che se noi affidiamo le nostre cause al giudice giusto e la nostra avvocata, abbiamo già la vittoria in pugno, perché la vera giustizia viene da Dio. E beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, beati i pacifici, perché anche di essi, perché il regno dei cieli, beati coloro che vivono la consacrazione alla Madonna, cercando di portare nelle proprie famiglie, nelle proprie comunità, il riflesso di questa misericordia, di questa bontà, di questa benevolenza, di di questo amore fraterno che è il segno più credibile di Dio in mezzo a noi. Vi riconosceranno dall'amore che avete fra di voi. E questo amore fraterno sia il proposito principale di questa Quaresima, e per realizzarlo dobbiamo pregare di più e sacrificarci di più. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.